Il terzo anello, ad alta voce. Maria Paiato legge Giro di vite di Henry James. Introduzione di Donatella Izzo.
Quando uscì Giro di vite, nel 1898, Henry James aveva 55 anni. Alle spalle alcuni grandi successi, come Daisy Miller, Ritratto di signora, ma anche alcuni grandi insuccessi. Le sue rendite da diritti d'autore erano in calo. I suoi tentativi di guadagnarsi i favori del pubblico dandosi al teatro, all'inizio degli anni 90, erano stati un fallimento. Fu proprio nel gennaio del 1895, pochi giorni dopo la disastrosa prima del suo dramma Guy Danville, che in una di quelle circostanze sociali dalle quali spesso traeva spunto per la sua scrittura, mentre prendeva un tè, James apprese dall'arcivescovo di Canterbury l'aneddoto dal quale avrebbe avuto origine Giro di vite. La storia, narrata all'arcivescovo da una donna, era quella di bambini in una villa di campagna isolata, affidati alle cure di servitori malvagi e corrotti, che li corrompono e li rendono malvagi a loro volta, e che anche dopo morti continuano ad apparire ai bambini per attirarli a sé e perderli completamente. Una storia che James annota nel suo diario, definendola oscura e imperfetta, ma anche piena di suggestione. Dunque, racconto di fantasmi, almeno in origine. E quando si parla di racconti di fantasmi, in un contesto vittoriano, non bisogna dimenticare che non si sta parlando solo di un genere della letteratura fantastica, ma di un fenomeno di costume molto diffuso. Dal 1870 a fine secolo, negli Stati Uniti e in Inghilterra, dilagano le apparizioni di fantasmi e il cosiddetto Modern Spiritualism, lo spiritualismo moderno, un movimento che affermava la possibilità sistematica di comunicare con i morti e che dunque si offriva non solo come consolazione per la perdita dei propri cari, ma anche positivisticamente come contributo alla dimostrazione empirica dell'esistenza di una vita dopo la morte. Queste apparizioni furono anche analizzate in base a criteri scientifici dalla Society for Psychical Research, un'associazione scientifica dedita allo studio della mente umana, la stessa dalla quale avrebbe poi avuto origine la psicologia. Di questa società, proprio nel biennio 1894-95, era presidente William James, il filosofo e il fratello di Henry. E proprio da questa società giunsero a Henry James, dopo la pubblicazione del Giro di vite, congratulazioni ma anche richieste di chiarimento in merito agli elementi psichici rappresentati nella storia. Richieste che provocarono da parte dello scrittore l'assicurazione di non avere mai inteso fare nel racconto niente di serio, anzi di averlo concepito come un'opera spudoratamente commerciale. Eppure, l'opera spudoratamente commerciale ha dato il via ad una querela interpretativa e ad una ricchezza di letture critiche che hanno pochi equivalenti nella letteratura moderna. Interpretazioni e letture, ben inteso, perfettamente giustificate dal carattere suggestivo, sfuggente, complesso di questo racconto. Chiaramente James, come del resto spesso faceva scrivendo delle sue opere, non stava dicendo tutta la verità. Forse va più vicino al vero quando, nella prefazione al racconto, scritta alcuni anni dopo, dice che il Giro di vite è un amusette, cioè un trastullo, un passatempo, fatto per far cadere in trappola, così dice, quelli che non ci cascano facilmente. Dunque una trappola narrativa, un testo astuto, perfettamente calibrato e di notevole impegno letterario. Ma un testo finalizzato a che cosa? Per ora non si può dire, per non guastare il piacere dell'ascolto. È un testo che per produrre il suo effetto ha assoluto bisogno di un primo livello di lettura, per così dire, innocente, un po' come un poliziesco genere al quale per certi versi somiglia. Ma per offrire comunque qualche altra chiave di lettura, torno ancora al contesto degli anni della composizione. Nell'annotazione di diario subito successiva a quella contenente lo spunto del racconto, James registra la propria volontà di riprendere con rinnovato entusiasmo, dopo il fiasco del suo progetto teatrale, la via della narrativa. E scrive: «È ora davvero che posso compiere l'opera della mia vita, e lo farò». Questa frase solenne apre un periodo di intensa produttività e sperimentazione, nel corso del quale James sembra percorrere da solo, febbrilmente, tutte le strade che portano dalla compatta architettura del romanzo realista ottocentesco all'apertura, alla frammentazione di quello del Novecento. Fra il 1896 e il 1901 usciranno L'altra casa, Le spoglie di Poynton, Ciò che sapeva Maisie, L'età ingrata e quella specie di nouveau roman ante litteram che è La Fonte Sacra. E usciranno inoltre tre raccolte di racconti, comprendenti alcuni dei suoi racconti più famosi, come La cifra nel tappeto e come appunto Il giro di vite. Anni quindi in cui James fa esperimenti con le forme del romanzo. Il che dovrebbe allertarci all'uso, quanto mai consapevole e per certi versi estremo, che nel giro di vite fa di alcuni dispositivi cruciali dell'arte del narrare, quali il punto di vista e la voce narrante. Esperimenti quindi con le forme del romanzo, ma non soltanto. James del romanzo amplia anche il raggio d'azione. Si spinge verso temi fin lì considerati scabrosi. Primo fra tutti la sessualità, da sempre evitata nel romanzo vittoriano, e che invece ricorre onnipresente nelle opere di James di questi anni, che mettono a fuoco un assortimento di desideri variamente trasgressivi, inclusi quelli che hanno a che fare con la sessualità infantile, con le relazioni intergenerazionali ed extraconiugali e con l'omosessualità. Tabù, quest'ultimo, particolarmente scottante per James, che proprio in quegli anni era impegnato in intense relazioni con uomini più giovani di lui, ma reso anche scottante dai fatti di cronaca. Non bisogna scordare che il 1895 è anche l'anno del processo a Oscar Wilde, accusato di sodomia per le sue relazioni col giovane Lord Alfred Douglas. E anche questo contesto immediato va tenuto presente quando si legge Giro di vite, perché aiuta a spiegare, in parte, la suggestività non soltanto fantastica che emana dalla reticenza di questo racconto. Ecco, di più non è il caso di dire. Vi lascio ora alla lettura di Maria Pagliato.
Il racconto ci aveva tenuti attorno al focolare col fiato sospeso, ma a parte l'ovvia osservazione che esso era raccapricciante, come doveva essere una strana storia narrata alla vigilia di Natale in una vecchia casa, non ricordo che suscitasse alcun commento, finché qualcuno disse che era quello il primo caso in cui si imbatteva d'una simile esperienza toccata ad un fanciullo. Si trattava, se ben ricordo, di un'apparizione in una casa altrettanto vecchia di quella in cui eravamo riuniti per l'occasione. Una visione spaventosa apparsa ad un bambino che dormiva nella camera di sua madre e che l'aveva svegliata terrorizzato. Svegliata non per vincere il suo spavento e per farsi teneramente riaddormentare, ma perché lei stessa, prima di riuscirvi, si trovasse davanti alla medesima visione che l'aveva sconvolto. Fu questa osservazione a provocare da parte di Douglas, non immediatamente, ma più tardi nella serata, una risposta che ebbe l'interessante conseguenza su cui richiamo la vostra attenzione. Qualcun altro aveva preso a raccontare una storia non particolarmente interessante ed io mi accorgevo che egli non ascoltava. Ciò mi fece capire che anch'egli aveva qualcosa da dirci e che si trattava soltanto di aspettare. Aspettammo infatti due sere. Ma quella sera stessa, prima che ci separassimo, egli accennò a quel che aveva in mente. «Sono d'accordo nei riguardi del fantasma di Griffin, o di quel che fosse, che l'essere apparso prima al bambino ad un'età così tenera aggiunge alla vicenda un fascino particolare. Ma per quanto ne so, non è la prima volta che un fenomeno tanto affascinante coinvolge un bambino. Se la presenza d'un bambino dà effettivamente un altro giro di vite, che ne direste di due bambini?» «Diremmo effettivamente, esclamò qualcuno, che sarebbero due i giri di vite, e poi che vogliamo conoscere la storia.» Mi sembra ancora di vedere Douglas davanti al camino, le spalle al fuoco, le mani in tasca, mentre guarda dall'alto in basso il suo interlocutore. Nessuno finora all'infuori di me ne ha mai udito nulla. È semplicemente troppo orribile. Naturalmente molte voci si levarono per dichiarare che ciò conferiva all'avvenimento un interesse estremo, e il nostro amico, con arte sottile, si preparò il trionfo guardandoci ad uno per aggiungere poi: «È al di là d'ogni immaginazione. Non posso veramente paragonarlo a nulla. Per puro terrore?» ricordo di aver chiesto. Mi sembrò che gli volesse intendere che la cosa non era tanto semplice e che non trovava le parole per definirla. Si passò la mano sugli occhi e fece una leggera smorfia di pena. «Per spavento, perché è davvero spaventoso.» «Oh, che delizia!» esclamò una delle donne. Non le badò e guardava me, ma come se vedesse, invece di me, quello di cui parlava. «La storia è scritta. Si trova in un cassetto chiuso a chiave e non è venuta fuori da anni. Potrei scrivere al mio domestico, mandargli la chiave e lui potrebbe inviarmi il plico, così come si trova.» Lo scongiurai di spedire la lettera con la prima posta e di mettersi d'accordo con noi per una sollecita lettura. Infine gli chiesi se l'esperienza di cui parlava fosse stata sua. La risposta allora fu pronta: «Grazie a Dio, no!» «E il resoconto è tuo? Hai registrato tu la cosa?» «Soltanto l'impressione. È incisa qui.» Si toccò il cuore. «Non l'ho mai perduta.» «Ma il tuo manoscritto, allora, è vergato con un inchiostro vecchio, sbiadito, in una bellissima grafia di una donna, è morta da 20 anni. Mi mandò quelle sue pagine prima di morire.» Era una persona piena di fascino, ma aveva 10 anni più di me ed era l'istitutrice di mia sorella, disse quietamente. Era la più piacevole donna che avevo mai conosciuto in una simile posizione e avrebbe potuto farsi onore in qualsiasi altro lavoro. È stato molto tempo fa e l'episodio era ancora precedente. Io frequentavo il Trinity College e la trovai a casa quando vi tornai per le vacanze della seconda estate. Vi rimasi molto quell'anno. Era un anno bellissimo. Nelle sue ore libere talvolta si passeggiava insieme e conversavamo in giardino, e in quelle occasioni fui colpito dal suo acume e dalla sua simpatia. Ma sì, non sorridete, mi piaceva moltissimo. E oggi ancora mi sento felice all'idea che anch'io le piacevo. Se non fosse stato così, non mi avrebbe raccontato quella storia. Non l'aveva raccontata mai a nessuno, e le credevo non soltanto perché me lo diceva, ma perché sentivo che era vero. Ne ero certo, lo vedevo. Potrete capire facilmente il motivo quando mi avrete ascoltato. Perché la vicenda era stata tanto spaventosa? Continuò a guardarmi fisso. Tu lo comprenderai facilmente, ripeté. Tu lo comprenderai. Anch'io lo fissai. Capisco, era innamorata. Rise per la prima volta. Sei davvero acuto. Sì, era innamorata, cioè lo era stata. Ciò venne fuori, non poteva raccontare la storia senza che venisse fuori. Io lo capii ed ella si accorse che avevo capito, ma nessuno dei due ne parlò. Ricordo l'ora e il luogo, l'angolo del prato, l'ombra dei grandi faggi e il lungo, caldissimo pomeriggio d'estate. Non era una scenografia impressionante, ma si allontanò dal fuoco e tornò a gettarsi nella sua poltrona. «Riceverai il plico per giovedì mattina?» gli chiesi. «Probabilmente non prima della seconda posta». «Bene, allora. Dopo cena ci incontreremo tutti qui?» Ci guardò di nuovo uno per uno. «Nessuno parte?» E lo disse quasi con un tono di speranza. «Tutti rimarranno! Ci saremo! Tutti ci saremo!» gridarono le signore che pure avevano già fissato la partenza. La signora Griffin, non di meno, manifestò la necessità di un ulteriore chiarimento. «Di chi era innamorata?» «Il racconto lo dirà», mi presi la briga di rispondere. «Oh, ma io non posso aspettare il racconto!» «Il racconto non lo dirà», fece Douglas, «perlomeno non volgarmente, a chiare lettere». «Peccato, allora. È il solo modo che me lo farebbe capire». «Non ce lo vuoi dire tu, Douglas?» domandò qualcun altro. Balzò di nuovo in piedi. «Sì, domani. Adesso devo andare a letto. Buonanotte». E rapidamente, agguantando un candeliere, ci lasciò, piuttosto sconcertati. Sentimmo i suoi passi sulle scale dal fondo del grande salone buio dove eravamo. E fu allora che la signora Griffin prese a parlare. «Bene, se non so di chi era innamorata lei, so di chi era innamorato lui». «Lei aveva 10 anni di più», disse suo marito. «Raison de plus, a quell'età. Piuttosto delicata, però, questa sua lunga reticenza». 40 anni», precisò Griffin. «E adesso questa esplosione». «L'esplosione», dissi io, «farà di giovedì sera un'occasione memorabile». E si trovarono tutti tanto d'accordo con me che a quella luce ogni altra cosa non aveva più alcun interesse. Dovevamo sapere che la vecchia amica di Douglas, la minore delle numerose figlie d'un povero parroco di campagna, a 20 anni, all'inizio cioè della sua carriera di insegnante, si era recata a Londra tutta trepidante per rispondere di persona all'annuncio per il quale aveva già avuto un breve scambio di corrispondenza con l'inserzionista. Questa persona si rivelò, quando lei si presentò per essere esaminata in una casa di Harley Street che la impressionò per vastità e imponenza. Questo probabile padrone, dicevo, si rivelò un gentiluomo, uno scapolo nel fiore degli anni, un personaggio, insomma, che non era mai comparso se non in sogno o in qualche vecchio romanzo a una ragazza emozionata e ansiosa proveniente da un vicariato dell'Hampshire. Un tipo che si può facilmente descrivere, giacché per fortuna, e di quelli che non scompaiono mai. Era bello, ardito e attraente, spregiudicato, gaio e gentile. La colpì inevitabilmente la sua splendida galanteria, ma quel che più la conquistò e le diede il coraggio che più tardi rivelò, fu che le presentò tutto come una specie di favore, una grazia per la quale sarebbe stato per sempre obbligato. La sua residenza cittadina era una grande casa piena di ricordi di viaggio e trofei di caccia, ma era nella sua casa di campagna dell'Essex, antica dimora della sua famiglia, che desiderava si recasse immediatamente. A causa della morte in India dei loro genitori, egli era diventato tutore di un nipotino e di una nipotina, figli di un suo fratello minore, un militare, che aveva perduto 2 anni prima. Questi due bambini, sorte ben strana per un uomo nelle sue condizioni, un uomo solo, senza esperienza e senza un filo di pazienza, pesavano interamente sulle sue spalle. Ne era nata una grave preoccupazione e, senza dubbio per colpa sua, una serie di sbagli grossolani. Ma egli provava una pietà immensa per i due piccoli e aveva fatto tutto quel che aveva potuto. In particolare li aveva mandati nell'altra casa, poiché il posto più adatto per loro era evidentemente la campagna, e là li aveva tenuti sin da principio con le migliori persone che poté trovare per accudirli, separandosi perfino dai propri servitori e andando egli stesso appena gli era possibile a vedere come stavano. La cosa più imbarazzante era che i due orfanelli non avevano praticamente nessun altro al mondo e che gli affari assorbivano quasi tutto il suo tempo. Li aveva sistemati a Bligh, dimora salubre e sicura, e aveva messo a guida di quella piccola colonia, ma solo ai gradi più bassi, una donna eccellente, la signora Grose, in altri tempi cameriera di sua madre, che ne era certo sarebbe piaciuta alla sua visitatrice. La signora Grose badava all'andamento della casa e fungeva provvisoriamente da istitutrice della bambina, alla quale, priva com'era di figli suoi, era per buona sorte profondamente affezionata. Il personale di servizio era molto numeroso, ma naturalmente la giovane che si recava laggiù in qualità di istitutrice avrebbe avuto pieni poteri. Avrebbe inoltre dovuto, durante le vacanze, prendersi cura del ragazzino, che da un trimestre era in collegio, e che, essendo ormai prossimo all'inizio delle vacanze, sarebbe ritornato da un giorno all'altro. Nei primi tempi ai due bambini aveva badato una signorina, che avevano avuto la sfortuna di perdere. Persona degnissima, si era presa cura di loro in splendida maniera fino alla sua morte. Grave contrattempo che non aveva lasciato altra alternativa se non il collegio per il piccolo Miles. Douglas aveva tracciato il quadro sino a quel punto quando qualcuno fece una domanda. E di che cosa morì l'istitutrice precedente? Di un eccesso di rispettabilità? La risposta del nostro amico fu immediata. Lo si saprà in seguito, non voglio anticipare. «Nei panni della nuova istitutrice», insinuai, «io avrei voluto almeno sapere se l'incarico comportava necessariamente un pericolo di morte?» Douglas aveva completato il mio pensiero. Difatti lo voleva sapere, e lo seppe. Sentirete domani cosa seppe.
Thank you.
Maria Paiato ha letto Giro di vite di Henry James, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it